lasciando in sospeso la questione. Dupin si concentrò sulla via che l'assassino doveva aver preso per uscire dall'appartamento senza lasciare tracce. Il sopralluogo di quella notte gli era servito per constatare che non esistevano passaggi segreti. Inoltre, riteneva improbabile che gli aggressori fossero sgusciati fuori dalle finestre che davano sulla strada principale, poiché sarebbero stati notati dai curiosi accorsi sul luogo. Restavano dunque le due finestre assaliscenti della camera da letto, che tuttavia, fece notare a Dupin, erano state trovate chiuse. Dupin raccontò di aver esaminato con cura l'intelaiatura delle due finestre e di aver notato che nel legno di entrambe era stato conficcato un chiodo. Per questa ragione la polizia aveva ritenuto superfluo tentare di aprirle. Ma un più attento esame condotto dal mio amico era risultato che entrambi i saliscendi venivano azionati mediante una molla nascosta. Ecco dunque come aveva fatto l'aggressore a chiudersi la finestra alle spalle uscendo dalla camera. Restava un problema. Sarebbe stato possibile togliere il chiodo e far scattare la molla richiudendo la finestra dall'esterno, ma in questo modo l'assassino non avrebbe avuto modo di rimettere al proprio posto il chiodo nell'intelaiatura. Il mio prodigioso amico aveva scoperto che mentre uno dei chiodi era realmente conficcato nel legno dell'intelaiatura, e ciò portava ad escludere che quella finestra fosse stata utilizzata per la fuga, l'altro aveva qualcosa di diverso. Come ho detto, sotto tutti i punti di vista, pareva uguale a quello dell'altra finestra, ma questo fatto, per concludente che sembrasse, diventava assolutamente nullo di fronte alla considerazione dominante che lì terminava la pista. «Ci deve essere qualche cosa che non va», mi dissi nel chiodo. Lo toccai e la testa, con un quarto di pollice circa della lunghezza, mi rimase fra le dita. Il resto era rimasto nel buco, dove si era rotto. Era una frattura vecchia, i margini erano incrostati di ruggine e apparentemente era stata prodotta da una martellata che aveva fatto entrare in parte la testa del chiodo nel legno del telaio. Rimisi accuratamente la testa al suo posto e il chiodo parve nuovamente intatto. La fessura era invisibile. Spinsi la molla, alzai lievemente di qualche pollice il telaio. La testa del chiodo venne su col telaio senza uscire dal suo buco. Richiusi la finestra e il chiodo riprese di nuovo l'aspetto di un chiodo intero. Restava da stabilire come l'assassino si fosse calato fino a terra, dal momento che la stanza si trovava al quarto piano. Dupin mi fece notare che lungo il muro esterno dell'edificio correva un parafulmine e che le imposte delle finestre erano costruite in modo tale da consentire una presa sufficientemente sicura a un abile acrobata. Se quest'ultimo si fosse aggrappato all'imposta e con un'oscillazione del corpo l'avesse fatta ruotare completamente fino a farla aderire al muro esterno della casa, gli sarebbe stato facile aggrapparsi al parafulmine e ultimare la discesa. In conclusione, Dupin mi invitò a concentrare l'attenzione su due elementi: la stranezza della seconda voce udita dai testimoni e la più che insolita, addirittura eccezionale, agilità dell'assassino. Altri particolari della faccenda, che Dupin sembrava ritenere altrettanto significativi, erano il fatto che dalla stanza non mancasse alcun oggetto di valore. L'eccezionale forza a disposizione dell'assassino, che non aveva faticato a mandare in pezzi gran parte dei mobili, aveva ficcato il corpo della giovane nella cappa del camino, e per concludere aveva quasi staccato dal busto il capo di Madame L'Espanaye dopo averle strappato a forza i capelli. Infine, l'indescrivibile disordine che regnava nella stanza al momento dell'ingresso dei soccorritori. Dupin chiese quali fossero le conclusioni cui ero giunto. Rispose che doveva certo trattarsi di un pazzo furioso. Ma potrete immaginare la mia sorpresa quando mi mostrò un ciuffo che aveva districato dalle dita rattrappite dell'anziana signora. Ero certo che non potessero essere capelli umani. Non contento, Auguste Dupin sottopose alla mia attenzione un foglietto sul quale egli stesso aveva riportato, nelle loro reali dimensioni, le impronte riscontrate sulla gola di Madame L'Espanaye. Fui costretto a concludere che non potevano appartenere a dita umane, dal momento che erano troppo grandi e profonde. «Ora», rispose Dupin, «leggete questo passo di Cuvier». Era la descrizione minuziosa, anatomica e generale del grande orangutan fulvo delle isole dell'India orientale. Tutti conoscono la statura gigantesca, la forza e l'agilità prodigiose, la ferocia selvaggia e le facoltà imitative di questi animali mammiferi. D'un tratto mi fu rivelato tutto l'orrore dell'assassinio. La descrizione delle dita, dissi appena finito di leggere, si accorda perfettamente col vostro disegno. Vedo bene che nessun altro animale all'infuori di un orangutan di questa specie avrebbe potuto imprimere dei segni come quelli che avete tracciato. Anche questo ciuffo di pelo fulvo è di carattere identico a quello della bestia di Cuvier. Ma non so rendermi conto dei particolari di questo spaventoso mistero. E poi furono udite due voci, una delle quali apparteneva senza dubbio a un francese. È vero. E vi ricorderete di un'espressione attribuita all'unanimità, o quasi, dalle testimonianze a questa voce, l'espressione «Mon Dieu». Queste parole, nelle nostre circostanze, sono state giustamente caratterizzate da uno dei testimoni, il confettiere Montagny, come esprimenti un rimprovero, una rimostranza. È su queste due parole, perciò, che io ho fondato la mia speranza di sciogliere completamente l'enigma. Un francese era a conoscenza del delitto. È possibile, anzi è più che probabile, che egli sia innocente di qualsiasi partecipazione nella sanguinosa faccenda. L'orangutan può essergli scappato, può darsi che ne abbia seguito le tracce fino a quella camera, ma nell'agitazione che seguì era impossibile che lo potesse riprendere. L'animale è ancora libero. Dupin confessò di aver fatto pubblicare la sera precedente un annuncio di ritrovamento relativo a un grossissimo esemplare di orangutango del Borneo, indicando con chiarezza l'indirizzo al quale ci si sarebbe dovuti rivolgere per reclamarlo. Per giunta, il mio amico sapeva già che il proprietario doveva essere un marinaio maltese, e questo perché aveva rinvenuto alla base del parafulmine un pezzetto di nastro molto simile a quelli che i marinai utilizzano per legarsi i capelli, annodato in un modo caratteristico tipico dei maltesi. Era chiaro che il marinaio, leggendo nell'annuncio come il suo orangutango fosse stato ritrovato lontano dal luogo della strage e conoscendo bene l'enorme valore della bestia, avrebbe ritenuto di poterlo reclamare senza pericolo che qualcuno associasse a lui i due delitti. Se viceversa avesse rinunciato a farsi vivo, l'inserzionista, che da quanto apparso sul giornale sembrava conoscere molte cose sul suo conto, si sarebbe insospettito e forse avrebbe messo la polizia sulla giusta pista.